Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buona mattinata a tutti, quando sono le 9:37, sono Andrea Mi, è un grande piacere per me ricominciare una nuova stagione con l'Ordine degli Architetti di Firenze in questo appuntamento che si chiama Architects and the City, ormai da diversi anni sulle frequenze di Controradio, nel quale dibattiamo, cerchiamo di approfondire temi legati all'attualità architettonica e urbanistica della nostra città e non solo. Quest'oggi ospiti in studio con me, alla mia destra, Duilio Senesi, vicepresidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze e referente di un'iniziativa che sarà al centro della nostra trasmissione. Buongiorno.
Grazie, buon ascolto.
E alla mia sinistra invece Fabio Terrosi, referente dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze. Buongiorno anche a te, Fabio.
Buongiorno.
Dovremmo avere invece in collegamento telefonico l'architetto Walter Baricchi, Consiglio Nazionale degli Architetti. Ci sei, Walter?
Sì, sono qui, buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito.
Buongiorno, io ho spiegato alla destra e alla sinistra, neanche fossero i miei angeli custodi, i miei ospiti, perché siamo in diretta video anche su Facebook, sulla pagina Facebook di Controradio, Controradio Firenze, lì potete anche vedere i nostri bei faccioni, ancora un po' assonnati a quest'ora. Di che cosa parliamo con i nostri tre ospiti? Parliamo di quella che sarà la prima giornata nazionale della prevenzione sismica, che si svolgerà in molte piazze italiane il prossimo 30 settembre, e anche di una seconda fase di ancora più ampio respiro sullo stesso tema, il mese della prevenzione sismica, che sarà quello di novembre 2018, ovviamente. Un'iniziativa promossa dalla Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti iscritti a Inarcas, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Insomma, mi sembra di capire, una volta tanto c'è un coordinamento legato a delle urgenze. Proprio a Walter Baricchi chiediamo il senso di questa iniziativa congiunta.
Sì, il senso di questa iniziativa traguarda diversi valori. Il primo è quello di una valenza a forte contenuto sociale, perché è rivolta al cittadino a cui si deve il nostro servizio come professionisti. La seconda è quella di rimettere al centro della società civile in cui operiamo proprio il valore delle libere professioni e in questo caso specifico delle professioni tecniche, in questa prima iniziativa rappresentate appunto dal sistema ordinistico degli architetti e degli ingegneri, con la promozione della nostra fondazione della Cassa Previdenziale.
Abbiamo questo vizio, lo dico riferendoci a tutti noi italiani, ci si allerta quando accadono fatti molto spesso tragici, perché quando si parla di terremoti, insomma, sappiamo come vanno le cose, poi spenta l'urgenza del dibattito, magari amplificato dai media, tutto ritorna un po' nella normalità di un paese che però sul fronte sismico ha molte particolarità, vero? Lo chiedo a Duilio Senesi, per esempio.
Sì, certamente, questo è un classico. Dopo un grande incendio si fanno le norme per la prevenzione incendi, dopo un grande terremoto si classifica il territorio come sismico, così. E invece ovviamente dovremmo prevenire, dovremmo cercare di fare interventi preventivi, insomma, per mettersi in sicurezza. Crediamo che questa attenzione sia fondamentale nelle zone a maggior rischio e anche a quelle a medio rischio, insomma, perché i danni ovviamente possono essere molto rilevanti, non solo per le vite umane ma anche per la vita ordinaria.
Fabio Terrosi, come siamo messi dal punto di vista normativo in Italia per quanto riguarda appunto la prevenzione di incendi, dei terremoti, le classi di rischio? Gli strumenti normativi ci sono e sono adeguati, o sono da riformare un po' anche quelli?
No, gli strumenti normativi ci sono, sono anche l'ultimo e recente, le ultime norme tecniche sono uscite nel febbraio, sono in vigore da marzo e prevedono gli interventi sia sulle nuove costruzioni che su quelle esistenti, classificando gli interventi secondo il tipo. Quello che è importante, secondo me, della giornata è quella parola che dice prevenzione. Non è che si può prevenire i terremoti perché quelli sono imprevedibili, ma si può prevenire i danni che causano. Cioè bisogna che le persone comincino a ragionare di prevenzione, come facciamo la prevenzione sulle malattie, bisogna fare la prevenzione sugli edifici. Spendendo anche poco si possono ottenere dei risultati importanti in merito alla salvaguardia della vita.
Cosa succederà, la domanda questa volta la rivolgiamo a Walter Baricchi, cosa succederà nelle piazze italiane individuate? Poi andremo più in là nella trasmissione a dire quali saranno anche le piazze fiorentine. Cosa succederà in queste piazze?
Beh, in queste piazze i nostri tecnici saranno a disposizione dei cittadini per innanzitutto informarli dell'importanza della consapevolezza del rischio. Come è stato rilevato, deve essere una consapevolezza che non può maturare solo in concomitanza con episodi di drammaticità eccezionale, come gli eventi che purtroppo con una sempre maggiore frequenza colpiscono il nostro territorio, ma deve essere proprio una cultura dell'abitare continua, che si lega poi ai temi della prevenzione ma anche della manutenzione del nostro patrimonio edilizio. Quindi il primo approccio è quello appunto di fargli comprendere l'importanza dell'attenzione sulle proprie abitazioni, perché è una sicurezza che va rivolta alla propria persona, quindi a salvare delle vite e risparmiare dei danni nel patrimonio immobiliare. E poi con questo primo orientamento viene aperta la possibilità per chi è interessato di prenotare una visita, che è una visita tecnico-informativa, sottolineo che non è una prestazione professionale, è una visita analoga a quelle che già fanno da molto tempo anche altre categorie professionali, penso solo al mondo della sanità o del notariato, e serve proprio per dare un orientamento di base ai cittadini che vogliono approfondire i temi, in questo caso relativi alla sicurezza appunto dell'abitare.
Molto chiaro, un'ultima domanda a Walter Baricchi, poi lo liberiamo. Il mese della prevenzione sismica, invece quello di novembre, che tipo di iniziative prevede?
Mette in atto le visite prenotate e quindi noi prepareremo, anzi abbiamo già in corso, un programma formativo che deve essere seguito dai tecnici che si rendono disponibili a effettuare queste visite e quindi sulla base delle richieste di prenotazione i nostri tecnici vengono assegnati automaticamente con un algoritmo della piattaforma creata apposta dalla fondazione che selezionerà alternativamente un architetto e un ingegnere che verranno inviati sulla base delle disponibilità che gli stessi hanno dichiarato appunto a effettuare questi sopralluoghi. Gli esiti delle visite non verranno rilasciati dai tecnici che faranno i sopralluoghi ma verranno inviati dopo qualche giorno direttamente dalla piattaforma del sistema messo a punto per Diamoci una scossa.
Molto chiaro, grazie mille a Walter Baricchi per il
grazie
suo intervento.
Grazie a voi, buona giornata, a disposizione di
grazie.
Nuovo.
Quindi dalle 10 alle 17 del 30 di settembre ci si ritroverà in alcune piazze, ovviamente c'è un elenco già disponibile alla consultazione e le piazze ci sono in ognuna delle grandi e importanti città, ma immagino anche nei piccoli centri, molto spesso le zone più a rischio sono nei piccoli centri italiani. Basta cercare su Google Diamoci una scossa, questo è il claim, lo slogan, no? Che avete voluto dare a questa iniziativa. Per quanto riguarda il nostro Firenze e i centri vicini, Piazza Dalmazia e Piazza Gino Bartali sono state le due piazze principali individuate, a Borgo San Lorenzo Piazza Dante, a Empoli Piazza della Vittoria, a Figline in Cise Valdarno Piazza Marsilio Ficino. È stato molto chiaro Walter Baricchi, la visita serve principalmente a informare, quindi non è una prestazione professionale vera e propria, vero?
Certamente, perché conoscere la vulnerabilità del proprio edificio è un'attività complessa che richiede verifiche, accertamenti, analisi dettagliata dell'edificio, della qualità dei materiali e dello stato di conservazione. Però ecco, avere la consapevolezza di dove viviamo è fondamentale, perché ad esempio al centro delle visite sarà anche un'analisi, una prima scrematura sull'epoca di costruzione, perché evidentemente se ci troviamo di fronte a un edificio costruito in presenza di norme vigenti antisismiche, ci possiamo attendere che insomma l'edificio ovviamente abbia qualità migliori, certo. E quindi sarà di una priorità secondaria rispetto a un edificio invece in una zona che ancora non era dichiarata sismica, vetusto, e quindi e nelle zone ovviamente dove il pericolo sismico è più alto, insomma, quindi la visita tecnica sarà personalizzata, perché appunto se diamo un'informazione come stiamo facendo anche oggi via radio, via stampa, la dobbiamo dare per forza generalizzata, sì. Nel momento in cui un tecnico si reca in un preciso edificio è in grado di dare informazioni,
fare una valutazione specifica. Ovviamente i fattori sensibili sono la geolocalizzazione prima di tutto, la data di costruzione dell'edificio, ma molto spesso anche i materiali.
Certo, i materiali è fondamentale, la geometria dell'edificio, come è stato realizzato, faccio un esempio, un edificio in muratura, noi auspichiamo che abbia una forma scatolare, in modo che sia una scatola chiusa che funziona. C'è da dire che nei nostri centri storici il problema che abbiamo noi di fronte sono i cosiddetti aggregati edilizi, cioè abbiamo un edificio accanto all'altro che fanno mutua assistenza l'uno con l'altro, per cui andare a intervenire solo su uno tralasciando gli altri delle volte potrebbe essere anche deleterio, e questa è la parte più complicata. C'è da dire che la maggioranza dei nostri edifici nella zona di Firenze soprattutto sono stati costruiti prima che fosse Firenze inserita in zona sismica. Voi pensate che Firenze è stata inserita nel 1982, quindi tutto ciò che era prima non era stato pensato sismicamente. Per cui i problemi sono enormi, va studiato, va trovato le soluzioni che rispetto ai costi-benefici siano convincenti, e bisogna che anche le amministrazioni locali aiutino questa cultura, cominciando a pensare che certi edifici di scarso pregio possono essere anche demoliti e ricostruiti a parità di volume, perché questo consente di fare interventi più sicuri e forse anche meno costosi.
Quando parliamo del nostro paese, abbiamo detto riguardo ai rischi sismici, parliamo di alcune particolarità che lo caratterizzano. Ci sono dei dati molto significativi, no? Mi rivolgo soprattutto a Duilio Senesi, tra il 1801 e il 1900, vale a dire nell'intero arco del XIX secolo, ci sono stati oltre 120 sismici. Il nostro è un paese che, come dicevi prima fuori onda, balla in continuazione.
Sicuramente, un dato statistico, perché appunto quando ci approcciamo ai terremoti sono tutti calcoli probabilistici, non potrebbe essere diversamente, nessuno può escludere a priori un terremoto di enormi proporzioni perché cambia chissà quale geologia, magari speriamo tra un milione di anni evidentemente, però ecco, i secoli passati ci danno la possibilità di costruire una storia probabilistica e su questa ci basiamo. I dati sono che nel secolo che va dal 1801 al 1900 sono stati appunto 120, nel secolo successivo 164. Questo non vuol dire che ci sia un andamento crescente, però per dire la quantità a cui noi dobbiamo fronteggiare. Terremoti con una magnitudo maggiore a 5, quindi con intensità importanti che creano danni, mettono a rischio la vita, eccetera. Quindi abbiamo anche un costo stimato per la collettività spalmato di circa 3,5 miliardi l'anno, ecco questo. Quindi migliorare la qualità del costruito vuol dire incassare meno danni, mettere a rischio meno la vita delle persone e risparmiare. Quindi è intelligente mettere a disposizione risorse, come lo fa il Sisma Bonus, per cercare di ridurre questa quantità.
A proposito di Sisma Bonus, a livello normativo è già stato stabilito come abbastanza significativo nelle cifre, si parla di 96.000 euro di importo riferendosi alla singola unità abitativa, credo, e con la possibilità peraltro di congiungere il bonus Sisma all'eco bonus, magari per trovare delle soluzioni che, come dire, in un unico intervento risanino un edificio da più punti di vista?
Certo, certo. C'è una piccola differenza che ora vado a spiegare. Allora, il discorso delle 96.000 euro sono per singola unità. E se faccio un esempio, se io ho un condominio con 10 appartamenti, non sono 96.000 ma diventano 960.000, e questa cifra va anche messa sulle pertinenze, sempre che siano all'interno, sì, dell'edificio. Quindi l'intervento diventa importante. Per quanto invece riguarda questi 96.000 euro, sono detraibili in 5 anni con una forchetta di percentuale, va dal 70% all'85%, dipende dal tipo di intervento e dalle classi di sismicità che si riesce a superare da 1 a 2. Il discorso dell'ecobonus, si possono sommare insieme, allora la cifra da detrarre diventa 136.000 euro, però il recupero non avviene più in 5 anni ma in 10 anni. Quindi è un contributo importante, molto. E la cosa molto importante è che c'è prevista la cessione del credito. Cioè io questo credito lo posso cedere, faccio un esempio, addirittura all'impresa che fa i lavori, che poi recupera detraendo dalle sue tasse quella cifra. Per cui, esagerando, su 100 euro può darsi che, nella migliore delle ipotesi, il cittadino spenda solo 15 euro.
Chiaro. Mi vengono in mente due temi. Da una parte la questione legata all'aggiornamento delle mappe e quindi dell'identificazione delle zone di rischio. Facevamo l'esempio prima dicendo: tutti abbiamo nella memoria le immagini drammatiche, i dati del terremoto in Emilia-Romagna, regione che prima di quell'evento non era considerata un'area di rischio e che evidentemente dopo lo è diventata, no? E l'altro grande tema è che cosa succede nelle città con un tessuto urbano molto particolare come Firenze, per le quali i beni architettonici non sono, diciamo, solamente un bene della città, ma un bene considerato del mondo intero?
Allora, va innanzitutto detto che ormai la conoscenza del territorio è molto elevata. L'Istituto Nazionale di Geofisica ormai ha mappato tutto il territorio e la distinzione stessa delle zone sismiche è più una questione amministrativa, perché il territorio ha delle variabilità punto per punto, come fossero dei pixel di uno schermo in cui cambiano i dati delle accelerazioni massime previste con le probabilità, come dicevo prima, del 10% in 50 anni, per cui in realtà la questione amministrativa è che alcune zone magari sono dichiarate in una classe e in un'altra, e questo ha comportato nel tempo funzione amministrativa. Deve essere detto che ovviamente nella zona appenninica, dove abbiamo la maggiore intensità possibile di accelerazioni e quindi di terremoti, la salvaguardia della vita umana ovviamente diventa primaria. Però anche nelle zone, prendiamo la città di Firenze, dove insomma abbiamo una storia di terremoti, perché in San Marco ci sono affreschi che ci fanno vedere terremoti di epoca rinascimentale. Però magari speriamo e pensiamo di non attendersi terremoti a un'intensità drammatica, però sarebbero comunque terremoti che possono mettere duramente a rischio il patrimonio storico, culturale, artistico, testimoniale. Quindi diciamo, se spostiamo l'asticella non solo alla salvaguardia della vita umana ma all'integrità dei beni, ecco, insomma, il ragionamento cambia e cambia molto. Vorrei dire questo: anche per gli edifici ordinari, un edificio che si danneggia danneggia gravemente su tutti i tamponamenti esterni, che possono essere ovviamente riparati con costi, però mette fuori la popolazione dalle loro abitazioni. Quindi, pensando a popolazione anziane, a situazioni, cioè, queste persone non sono facilmente alloggiabili in una tenda, eccetera. Certo. Quindi garantire la sicurezza, la stabilità, l'agibilità degli edifici al di là del loro crollo o meno, credo che abbia una grande rilevanza sociale.
Diciamo che c'è un buon proposito sul quale bisognerebbe lavorare e al quale bisognerebbe dare priorità nel prossimo regolamento urbanistico, cioè riconoscere una distinzione significativa fra beni di valore e beni architettonici comuni, questo anche per liberarsi forse da un tabù che è quello della demolizione.
Sì, sì, è molto complicato demolire e ricostruire, perché ci scontriamo con le norme. A Firenze ora c'è un mutamento in atto, ma di poco conto, ma fino ad ora diciamo molti edifici erano soggetti al restauro e risanamento conservativo, che vuol dire non fare quasi niente. Mentre se io mi devo adeguare o anche solo migliorare sismicamente, devo fare degli interventi consistenti che costano, e spesso, se io faccio il rapporto costi-benefici, spesso non convengano, perché non do la sicurezza massima che vorrei dare. Per cui converrebbe delle volte, se l'edificio non è assolutamente di pregio, demolirlo, ricostruirlo, ma anche di farlo uguale, però darmi la possibilità di poterlo fare sismicamente, correttamente, strutturalmente efficiente.
Ok, degli aggregati edilizi abbiamo detto, ci sono altri temi?
Sugli aggregati edilizi vorrei aggiungere che spesso converrebbe intervenire localmente, tra virgolette, eliminando i cosiddetti meccanismi locali, che sono quelli più pericolosi, che sono i ribaltamenti dei tamponamenti, e la caduta degli impianti secondari, cose di questo genere. Facendo piccoli interventi si salvaguarda la vita.
Ok, allora ripetiamo in chiusura di trasmissione quello che sarà il prossimo appuntamento. La ragione di questa trasmissione è stato proprio quello. Il 30 settembre è stata indetta la prima giornata nazionale per la prevenzione sismica, alla quale poi seguirà un intero mese dedicato allo stesso tema, che sarà quello di novembre. Per quanto riguarda la Toscana, abbiamo identificato Piazza Dalmazia e Piazza Gino Bartali a Firenze, Piazza Dante a Borgo San Lorenzo, Piazza della Vittoria a Empoli, Piazza Marsilio Ficino a Figline e Incisa Valdarno. Lì ci si troverà con i professionisti, lo avete capito, insomma, interprofessionali potremmo dire, architetti e ingegneri, perché le competenze chiamate in causa evidentemente sono differenti e si completano a vicenda. Lì saranno fatte le operazioni di informazione, lì si potrà andare a chiedere delle informazioni, e poi queste visite prenotate verranno effettuate nel mese di novembre in maniera organica e sistematica. Io voglio ringraziare per i preziosi interventi di oggi Duilio Senesi, vicepresidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Grazie a voi.
E Fabio Terrosi, invece, referente dell'Ordine degli Ingegneri di Firenze.
Vi ringrazio.
Oltre naturalmente a Walter Baricchi, Consiglio Nazionale degli Architetti, con i quali abbiamo approfondito questo tema. Potrete rivedere questa puntata e risentire evidentemente sulla pagina Facebook di Controradio nella sezione video. Tra qualche minuto già il podcast sarà disponibile, e vi invito anche a restare in collegamento con i canali social dell'Ordine degli Architetti, in modo particolare Facebook e Twitter. Sono due canali che vengono quotidianamente aggiornati. Architects and the City ritorna sulle frequenze di Controradio esattamente fra due giovedì. Grazie per l'ascolto, buona mattinata.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.